lezione di esecuzione penale, seconda ora del 22 maggio del 2020. Lezione numero 24. Proseguiamo nell'esposizione dei vari moduli procedimentali riservati alla giurisdizione di sorveglianza. E parliamo in particolare del cosiddetto processo di sicurezza, disciplinato agli articoli 679 e 680 del codice di procedura penale. L'area applicativa, come leggiamo al comma primo dell'articolo 679, è quella in cui si deve disporre una misura di sicurezza ordinata con sentenza o che deve essere ordinata successivamente. Ed inoltre, l'area comprende anche ogni questione relativa a questa prima decisione. A cosa si riferisce questa clausola? Va letta in collegamento con l'articolo 69,4 dell'ordinamento penitenziario, che nella materia delle misure di sicurezza elenca ulteriori competenze, come il riesame della pericolosità sociale, ex articolo 208 del codice penale, ma anche la trasformazione della misura di sicurezza, ex articolo 212 codice penale, oltre alla revoca anticipata, articolo 207 del codice penale. Tutte queste funzioni sono attribuite al magistrato di sorveglianza, quindi all'organo monocratico, il quale in tutte queste ipotesi dovrà comunque accertare la pericolosità sociale della persona. In questo senso, la disciplina rappresenta l'approdo ultimo di una evoluzione, le cui tappe fondamentali sono state segnate dagli interventi del giudice costituzionale e qui e poi dal legislatore. In questo modo si è arrivato al superamento di un sistema che era basato su meccanismi presuntivi. A seguito dell'intervento della Consulta nel 1982, il legislatore nel 1986 ha abrogato l'articolo 204 del codice penale nel testo previgente e ha stabilito che tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. Quindi attualmente l'applicazione della misura di sicurezza nella fase esecutiva richiede una verifica in concreto della pericolosità sociale. Dunque, in base all'articolo 679, comma primo, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti. Premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Questo schema riguarda due differenti fattispecie. A seconda che la misura di sicurezza sia stata ordinata dal giudice della cognizione, ovvero occorra applicarla ex novo nella fase esecutiva. La necessità di una verifica da parte del magistrato viene meno se la misura di sicurezza è quella della confisca, oppure se è una misura disposta in via provvisoria ex articolo 312 del codice di procedura penale. Come stabilisce l'articolo 678, comma primo, il modulo procedimentale è quello tipico, che comporta, a richiesta dell'interessato, la pubblicità dell'udienza. Il richiamo a questo modulo implica però che questo procedimento sia attivabile d'ufficio e questa possibilità di un'iniziativa ex officio tesa all'esecuzione o all'aggravamento della misura di sicurezza è una scelta che è difficilmente compatibile con i principi dell'articolo 111 della Costituzione. Alla specifica materia, infatti, risultano estranei quegli scopi rieducativi che giustificano l'allentamento delle maglie del giusto processo nell'ambito della giurisdizione rieducativa. Come sappiamo, infatti, le misure di sicurezza non hanno una finalità rieducativa. Quanto alla legittimazione, all'attivazione del procedimento, la disciplina dell'articolo 679, comma primo, che parla esclusivamente del pubblico ministero e del magistrato di sorveglianza come soggetti legittimati ad attivare l'iter, questa disciplina invece va integrata dal richiamo generale all'articolo 678. Quindi, ai fini dei provvedimenti favorevoli all'interessato, quest'ultimo e il difensore sono titolari del potere di impulso. L'accertamento della pericolosità implica una prognosi che si basa sui parametri ex articolo 133 del codice penale in ordine alla commissione di nuovi reati. Questo ci dice l'articolo 203 del codice penale. Qualora ad ordinare la misura di sicurezza sia stato il giudice della cognizione, tre sono i possibili esiti: una conferma, una riforma, sia in meglio che in senso peggiorativo, ovvero la revoca. Tratto saliente del processo di sicurezza è legato al regime delle impugnazioni, che è più garantista rispetto al procedimento tipico, perché le ordinanze del magistrato sono appellabili davanti al tribunale, ex articolo 680, comma primo del codice di procedura penale. Alla base di questa scelta, che resta singolare, il peso delle implicazioni sulla libertà personale è la natura del giudizio richiesto nel corso del processo di sicurezza, che è ancorato ad atti fattuali. In ogni caso, questo modello, che sicuramente è appunto più garantista rispetto a al procedimento tipico, dove abbiamo visto invece che l'unica impugnazione è quella ammessa, è quella di legittimità, ecco, questo modello sembra essere quello a cui dovrebbe tendere anche il procedimento di sorveglianza tipico. Sarebbe cioè il modello ideale verso il quale dovrebbe dirigersi in virtù di future modifiche anche il procedimento di sorveglianza tipico. Legittimati a proporre l'impugnazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza sono il pubblico ministero, l'interessato e il difensore. Viene richiamata la disciplina generale in tema di impugnazioni. È escluso però l'effetto sospensivo, salvo che sia il tribunale a sancirlo. Innovativa è la previsione dell'articolo 680, comma secondo, secondo cui il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. La peculiarità di tale regime è che dalla fase di cognizione si approda davanti al Tribunale di sorveglianza. Quindi quest'ultimo è chiamato a sindacare la sentenza che abbia ordinato una misura di sicurezza, la sentenza emessa dal giudice della cognizione. Il riferimento alle impugnazioni fa sì che il meccanismo operi anche per le pronunce di secondo grado. Tra i procedimenti atipici destinati a svolgersi dinanzi alla magistratura di sorveglianza, si deve infine ricordare, e sicuramente dobbiamo studiare per il grande risalto che questo istituto si trova ad avere nel panorama della tutela giurisdizionale, dicevo, si ritrova il cosiddetto reclamo giurisdizionale ex articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario, il quale a sua volta si articola in due distinti procedimenti, il primo di cognizione, il secondo relativo al giudizio di ottemperanza. Per quanto riguarda il primo, il legislatore utilizza la tecnica del rinvio, disponendo che il procedimento si svolge comunque ai sensi dell'articolo 678 e 666 del codice di procedura. Però non mancano profili di specialità che disegnano un procedimento ancora più articolato e che rendono non sempre facile ricostruirne la disciplina. Prima però di passare all'analisi della disciplina dettata appunto dall'articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario, occorre tracciare una breve storia di questo istituto. di questo strumento fondamentale per la tutela dei diritti dei detenuti. Come sappiamo, infatti, ma conviene ribadirlo, il detenuto è titolare di posizioni soggettive qualificabili come diritti, che in parte sono i medesimi, anche se inferiori per numero o per estensione, di quelli riconosciuti al soggetto libero, e in altra parte sono diritti che gli derivano proprio dalla legge penitenziaria e dal regolamento di esecuzione. Come ci insegna la Corte Costituzionale, chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua libertà individuale e il cui esercizio, proprio per questo, non può essere rimesso alla discrezionalità dell'autorità amministrativa. Inoltre, sempre secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, il riconoscimento della titolarità dei diritti non può non accompagnarsi al riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Ma nonostante queste affermazioni fondamentali, la mancanza di un rimedio giurisdizionale posto a tutela dei diritti dei detenuti ha rappresentato per lungo tempo una grave lacuna dell'ordinamento giuridico italiano. Questa lacuna è stata superata solo dopo la censura dei giudici europei nel noto caso Torreggiani contro Italia. È proprio l'assenza di uno strumento specifico per contrastare gli atti lesivi dei diritti dei detenuti assunti dall'amministrazione penitenziaria nella gestione quotidiana, ordinaria della vita all'interno delle carceri, ha costretto il diritto vivente, quindi la giurisprudenza e la prassi, a sostituirsi al legislatore e ad anticipare l'intervento normativo affidando la materia ad altri rimedi già esistenti nel sistema penitenziario. Quindi in un primo tempo si è tentato di affidare la tutela di queste posizioni giuridiche soggettive alla disciplina del cosiddetto reclamo generico, ex articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, il quale consente al detenuto di avanzare istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa a determinate autorità esterne o interne all'amministrazione penitenziaria. Ma il reclamo generico rappresenta una forma di garanzia molto limitata, perché priva, come ha sottolineato il giudice delle leggi, dei caratteri obiettivi della giurisdizione. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, che appunto ha sottolineato l'inadeguatezza di questo reclamo, che ha natura amministrativa più che giurisdizionale, sono seguiti anni di attesa in cui la Corte Costituzionale ha sollecitato l'opera suppletiva della magistratura. Così anche il meccanismo di controllo previsto dall'articolo 14-ter dell'ordinamento penitenziario è stato in un primo tempo ritenuto in grado di assicurare alla procedura decisionale adeguati standard di giurisdizionalità. Però ben presto anche questo meccanismo è stato giudicato incapace di riconoscere un nucleo minimo di garanzie, soprattutto a causa della totale assenza di diritti partecipativi. Inoltre, questa procedura restava sfornita di ciò che più conta ai fini dell'effettività della tutela giurisdizionale, perché non erano previsti nel sistema meccanismi di esecuzione forzata. Malgrado infatti i tentativi della giurisprudenza costituzionale di assegnare alle disposizioni del magistrato di sorveglianza il valore di veri e propri ordini per l'amministrazione penitenziaria, non erano chiare le conseguenze dirette dell'inottemperanza di queste pronunce. Cioè, queste pronunce venivano emanate dal magistrato di sorveglianza, che riconosceva la violazione dei diritti del detenuto, ma non c'era un meccanismo che imponesse all'amministrazione penitenziaria di adeguarsi alle decisioni emesse. Di qui la condanna dell'Italia da parte della Corte europea nel caso Torreggiani e l'obbligo di colmare questa lacuna importante dell'ordinamento, perché, come è stato sottolineato dai giudici europei, considerata l'inviolabilità del diritto tutelato dall'articolo 3 della Convenzione, lo Stato è tenuto ad organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata. La Corte in questa occasione ha allargato la propria visuale al di là della questione del sovraffollamento penitenziario e ha dato risalto al tema più generale dei rimedi giurisdizionali, il cui ambito di applicazione, oltre agli spazi dell'esecuzione della pena e al diritto di non subire un trattamento degradante, va esteso a tutti in generale i diritti dei detenuti. Ma la Corte ha puntato i fari, ha additato il principale elemento di debolezza dell'ordinamento, affermando che non basta garantire la possibilità di proporre ricorso, occorre che esso sia effettivo, cioè sia consentito di impedire il protrarsi della violazione denunciata e di assicurare un miglioramento delle condizioni materiali della detenzione. Una prima risposta alle richieste dei giudici di Strasburgo si è avuta con il decreto legge del 23 dicembre 2013 numero 146, poi convertito in legge 21 febbraio 2014 numero 10, che ha introdotto appunto l'articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario, il cosiddetto reclamo giurisdizionale. La previsione ha rappresentato senz'altro una tappa decisiva nel cammino verso il riconoscimento di una piena tutela dei diritti dei detenuti. Affinché però questa tutela sia considerata effettiva, occorre che questo rimedio risponda alle caratteristiche indicate dalla stessa Corte europea. Ecco, rispetto a questo obiettivo, l'istituto, come vedremo, presenta alcune zone d'ombra.